Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Non è un errore, domani il palinsesto di Radio 24 sarà un palinsesto da giorno festivo, essendo la ricorrenza di ogni santi o tutti i santi, e quindi oggi sarà una puntata un po' ibrida, perché avremo anche una classifica, una poco invidiabile classifica in versione un po' ridotta. Torneremo a parlare del mondo dell'auto, perché c'è un rapporto dell'Anfia, oltre che i dati di Stellantis. Oggi i ricavi sono in calo del 27%, le consegne del 20%, e in qualche modo c'è poco da dire, ma il comune mezzo gaudio. Ieri abbiamo ricordato che Volkswagen ha avuto un crollo degli utile del 64%, l'utile trimestrale 1.580 milioni di euro, ma dicevo c'è poco da dire, ma il comune mezzo gaudio. È in crisi l'intero settore auto, con tutta la ricaduta che ha sul PIL, e lo abbiamo visto ieri per esempio, e anche oggi, perché c'è il fatturato dell'industria che è di nuovo in calo d'agosto, nel meno 4,6%, sul PIL italiano che ha fatto zero come variazione, quindi il PIL acquisito resta dallo 0,4%. Ma perché industria dell'auto, oltre che essere la principale industria manifatturiera del continente, significa anche e soprattutto l'indotto, non è solo il singolo marchio Stellantis o i marchi all'interno di Stellantis o all'interno di Volkswagen. Di questo parleremo sia con i produttori di componenti, ma anche con l'uccellaccio che tra ogni santi, invece giorno in cui si ricordano i defunti, vive il suo momento di splendore, quindi il professor Giulio Sapelli, per capire che cosa sta succedendo all'apparato produttivo europeo, non solo italiano. Avere anche un giudizio sulla manovra finanziaria, visto che da lì sono stati levati quasi 5 miliardi, 4 miliardi 6 per la transizione, per la filiera, e oggi è intervenuto il ministro Urso, ha detto che vanno trovati quei soldi, perché chiaramente c'è una grossa protesta dell'Anfia stessa. Servono risorse europee, ha detto Urso, vi è stata una riduzione dei fondi per i prossimi anni, ma ho già assicurato all'Anfia che tutte le risorse che sarà possibile reperire verranno destinate alla filiera. Però dicevo, c'è il tema del settore auto, del PIL italiano, della manovra, e poi c'è anche il tema di carattere internazionale, la Cina che continua a essere l'elemento depressivo sulla crescita economica mondiale, non perché io voglia più prodotti cinesi, vorrei che i cinesi consumassero di più a casa loro, e poi anche chiederemo un giudizio su cosa potrebbe cambiare sul fronte delle politiche economiche, che vincesse Donald Trump o Kamala Harris, anche perché la prossima settimana si entra nel vivo delle elezioni americane. Di questo parleremo, ripeto, con una poco invidiabile classifica ridotta in versione più abbreviata, solo terzo, secondo e primo posto. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube, e sul canale 246 del digitale terrestre. Dove li hanno dirottati quei 4,6 miliardi nelle spese per la difesa? Dunque, ma se tu... Qualcuno vuole sapere se io sono non credente, non sono praticante, perché domani è festa, non è la festa solo dei cattolici o dei cristiani, lo dico a lei. C'è con lo stesso principio uno che non è cattolico non fa il Natale, lavora a Natale, no, chiedo. Comunque, al di là di queste facezie, andiamo sui mercati finanziari. Allora, il calo c'è oggi in tutta Europa. Francoforte perde l'1, Parigi l'1,21, Milano perde lo 0,70%. A Wall Street è crollato il gruppo Estée Lauder, mentre, visto che citavo i dati di Stellantis in realtà non è andata così male come i dati potevano far presagire, e anzi guadagna il 2,55%. Perché c'erano attese anche più deludenti. La debolezza era infatti stata largamente anticipata dal gruppo, quindi era molto prevista dagli investitori. Invece a New York il titolo esterno del perde 24% dopo la pubblicazione della trimestrale, e anche qui, come il settore della moda, anche il settore, diciamo, del lusso, la cosmesi, il grosso problema si chiama Cina, segno meno in Cina, e il giro d'affari è diminuito del 4%, non solo per colpa della Cina, ma diciamo anche a causa della Cina. Poi le trimestrali di Microsoft e Uber vedono i titoli perdere il 4,9%, su Microsoft e Uber meno 6,8%, in calo anche Meta meno 1,34%. Sono trimestrali anche buone, è salito l'utile, ma hanno deluso e il mercato si era già posizionato, tant'è che il Nasdaq adesso perde il 2,30%, il Dow Jones 0,70%. Dicevo delle borse europee, meno 1 Francoforte e meno 1,20 Parigi, Londra meno 0,80. Tornando all'Italia, oltre a Stellantis che guadagna 2,5, Nexi più 1,70, Tenaris più 1, Saipem mezzo punto percentuale. Chi va male? ST Microelectronics continua a andare male il titolo, e adesso vi arriverò, perché insomma si vanno a guardare anche cosa stanno facendo i concorrenti e su questo si vanno a guardare anche i ricavi, perché i ricavi sono scesi del 26,6% per ST Microelectronics a 3,251 miliardi di euro, e l'utile ha fatto meno 68% a 351 milioni di euro. Il gruppo si aspetta comunque un calo a fine anno del 22%, una leggera crescita nell'ultimo trimestre, ma che riesce solo in parte a controbilanciare il calo. E questo per quello che riguarda il calo di ST Microelectronics. Poi c'è il lusso, Brunello Cucinelli meno 3%, Moncler meno 1,80%, non arrivano buone notizie, e qui si fa anche il raffronto con Estée Lauder. Erg meno 3, Campari meno 2,80, Unipol meno 1,90, ricordati pure, A2A meno 1,80%. Gli altri mercati, per quello vedo molti messaggi, forse i cinesi stanno comprando il lusso nazionale. Allora, sicuramente stanno comprando le auto cinesi, e ne parleremo anche con il professor Sapelli, tant'è che c'è un modo di dire ormai in Cina, la Volkswagen, che era l'auto, chi è stato in Cina sa che 15 anni fa le uniche auto europee che si vedevano in Cina erano anche molto presenti, erano le Volkswagen che produceva lì, ci sono ancora, ma vengono chiamate dai cinesi l'auto della nonna, e questa non è una grande definizione. Perché? Perché vengono ritenute più tradizionali, in questo caso vecchie, rispetto alle nuove auto elettriche cinesi che vengono preferite. Quindi questo avviene nell'auto. Nel lusso, quello che noi vediamo è una grossa difficoltà di tutto il lusso europeo, per via della debolissima domanda interna. La Cina, adesso io mi fido dei dati fino a un certo punto, ma la Cina in un altro paese sarebbe chiamata in recessione o stagnazione dura, perché i consumi sono fermi, l'inflazione non esiste, hanno avuto anche alcuni mesi di segno meno nei prezzi al consumo, e chiaramente pesa il crack del settore immobiliare, pesa la disoccupazione giovanile, pesa l'assenza di fiducia, e poi ne parleremo magari anche con Sapelli, se non stia scricchiolando il modello, diciamo un modello che mai si è realizzato, quello di creare anche una fascia media di grandi consumi interni, e la Cina di Xi Jinping non stia ripuntando, cosa che a mio avviso sta già facendo tutto di nuovo sull'export, questa volta però non t-shirt e calzature di bassa fascia, ma pannelli solari, auto elettriche e quindi manufatti alto valore aggiunto. Tornando ai mercati, il gas è a 40 euro ad Amsterdam, un anno fa era 53. Il petrolio è a 69 dollari, il WTI a 73, il Brent, ancora ribassi alla pompa. Ieri benzina self-service 1,761 euro al litro, gasolio 1,628 euro. Il prezzo dell'elettricità sul PUN è a 116 euro a megawattora, un anno fa era 122. Per fortuna nell'Unione Europea gli stoccaggi di gas sono pieni al 95%, quindi non. E invece Enel ha fatto sapere che la produzione di energia a emissioni zero è arrivata al 64 gigawatt contro i 58 gigawatt dei primi 9 mesi del 2023. Più 13% anche la produzione di energia di Enel da fonti rinnovabili. Quindi la parte emissioni zero ha rappresentato l'84% del totale. E fa sapere sempre Enel che la produzione di energia elettrica da rinnovabile è aumentata di quasi il 20% rispetto ai primi 9 mesi del 2023, dovuto all'idroelettrico, ma anche dovuto agli impianti di fotovoltaico in parte eolici. Allora andiamo all'Europa. L'inflazione nell'area euro a ottobre sale un po' al 2% contro l'1,7% di settembre. In Francia cresce dello 0,1 su base annua dell'1,2%, in Italia su base annua dello 0,9%. L'inflazione comunque acquisita per il 2024 dell'1%. E il calo della spesa è tornato a correre a ottobre più 2,2%, quindi quasi doppio rispetto all'1% della media dell'inflazione. E poi il dramma umano a Valencia e in Spagna, si è salito, purtroppo il conto continua a aggiornarsi, a 158 il numero delle vittime. Il governo di Sanchez ha detto che userà tutti i fondi necessari per la ricostruzione. E poi i treni tra Madrid e Valencia resteranno fermi per almeno 15 giorni. Ci sono più di 70.000 persone senza elettricità nella sola Valencia. Veniamo all'Italia. Fermo il tasso di disoccupazione a settembre al 6,1%. E ci sono stati comunque 84.000 occupati in più rispetto al secondo trimestre, ma come numero assoluto sono leggermente calati. Da quello che noi vediamo, adesso lo dico al di là di entrare, se uno guarda settembre 2023 su settembre 2024 ci sono 300.000 occupati in più, di cui sono 331.000 dipendenti permanenti e 110.000 dipendenti a termine in meno. La differenza fa, e poi ci sono 81.000 autonomi in più, quindi rispetto a settembre del 2023 c'è ancora un dato positivo sull'occupazione. Rispetto alla congiuntura, cioè al mese su mese, mi sembra di poter dire che l'effetto, diciamo, espansivo dell'occupazione si sta fermando, anche perché se la produzione industriale continua a essere negativa, se il PIL fa zero, è difficile che poi tu possa avere un'occupazione che vive in un altro pianeta. E mi sembra che si stia fermando sia perché il tasso di disoccupazione è rimasto stabile, sia perché il numero degli occupati è in calo rispetto al mese precedente, nel mese di settembre. È ancora più alto rispetto a settembre del 2023. Però insomma, quella è la fotografia di un anno fa. Se vai a vedere mese per mese, si sta raggiungendo il plateau, e in assenza di nuovi investimenti, aumento del PIL e quant'altro, ecco perché continua a battere su Industria 5.0. Temo che l'occupazione resterà piatta, cioè resterà a questi livelli che sono molto buoni se tutto va bene, ma non crescerà ulteriormente. E visto che parlavamo di Europa e di inflazione, andiamo su un primo tema che affronterò in breve, perché oggi l'avevamo anticipato due giorni fa ascoltando Nando Pagnoncelli, quindi Ipsos, da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Oggi però è la giornata mondiale del risparmio e sono intervenuti il governatore della Banca d'Italia, Panetta, il quale ha detto l'economia dell'Unione Europea è fiacca e anche l'Italia ne risente. Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind. Allora, andiamo ad ascoltare Panetta sulla situazione europea fiacca, l'Italia ne risente, e poi anche sui tassi della Banca Centrale Europea che sono ancora troppo restrittivi, servono altri tagli.
L'economia dell'area dell'euro ristagna da mesi. pesano i tassi di interesse reali ancora elevati e il venir meno degli stimoli fiscali degli anni scorsi. Ma sono le tendenze di più lungo periodo a preoccupare maggiormente. I conflitti, la frammentazione del commercio globale, le divisioni in blocchi contrapposti di paesi, un'Europa che patisce la decrescita demografica, accumula ritardi e perde influenza nelle relazioni internazionali. In un tale contesto, l'Unione Europea e l'Italia necessitano di profonde riforme. Le condizioni monetarie rimangono però restrittive e richiedono ulteriori riduzioni. Con il rientro dell'inflazione occorre porre attenzione alla fiacchezza dell'economia reale. In assenza di una ripresa, la prolungata stagnazione economica finirebbe per spingere l'inflazione ben sotto l'obiettivo. Una situazione che la politica monetaria faticherebbe a contrastare e che va evitata.
Ascoltiamo adesso anche il governatore della Banca d'Italia sul tema delle fusioni bancarie, cioè di mezzo l'operazione Unicredit su Allianz. Poi voglio leggere però il messaggio di un ascoltatore che si riferisce allo stipendio di sua figlia trentenne, perché purtroppo rientra anche nella classifica oggi. Comunque andiamo con ordine. Panetta, verso le fusioni bancarie anche di carattere internazionale e quindi assolutamente a favore, e su questo è intervenuto sempre la giornata mondiale del risparmio anche il ministro Giorgetti, quindi sentiamo sia Panetta che Giorgetti sulle fusioni bancarie anche transfrontaliere, come si chiamano in gergo, cioè internazionali, quindi Unicredit su Commerzbank era il sottotitolo.
In prospettiva, l'elevata dotazione patrimoniale e la prevedibile riduzione della redditività potranno spingere le banche verso operazioni di concentrazione anche su base transfrontaliera. È un passaggio che dovrà avvenire innalzando l'efficienza, creando intermediari forti, redditizi, in grado di meglio servire l'economia reale.
Una unione dei mercati dei capitali non potrà quindi mai essere davvero compiuta se i principali operatori di mercato, le banche appunto, non potranno operare liberamente nel mercato europeo con dimensioni adesso adeguate. Nell'unione bancaria e in generale nella regolamentazione bancaria europea occorrerà dare alla competitività attenzione pari a quella che negli anni passati abbiamo giustamente attribuito alla stabilità.
Giorgetti ha detto le criptovalute sono rischiosissime. Io sono d'accordissimo, perché non sono legate a beni o risorse economiche sottostanti. Poi che molti ascoltatori continuano a scrivermi viva il Bitcoin, ci ho guadagnato. Certo, quando si parla di rischio si parla di un investimento rischioso dove puoi guadagnare tanto o perdere tanto. Non mi sorprende che qualcuno anzi ci abbia guadagnato, però non le ritengo delle valute, le ritengo delle elementi di scambio. Ma una valuta nel senso classico deve avere, e ha ragione Giorgetti, il sottostante di un paese. Cos'è il sottostante? Cioè una valuta è forte o debole a seconda dell'economia che rappresenta, al di là delle speculazioni e dei tassi di interesse che pratica. Questo rappresenta la valuta. Poi esiste anche il baratto. Vabbè. Andiamo avanti. A quanto al PIL di ieri deludente, ma ce lo attendevamo, pari a zero la variazione sul terzo trimestre, il ministro Giorgetti ha detto teniamo in conto anche lo scenario meno favorevole. E poi non dovrebbe esserci nessuna proroga per il concordato, dicono fonti del governo. E sul concordato Giorgetti ha detto guardate che nelle previsioni di bilancio abbiamo messo zero euro. Cioè non è, la manovra non l'abbiamo fatta immaginando i soldi per il concordato. A noi risulta però invece che una parte della riduzione di un'aliquota al 35 dovesse essere finanziata col concordato. Perché ne parlo? Perché il concordato, ora ho visto adesso un dato di Confesercenti che dovrebbe avere una divisione intorno al 23% rispetto alla platea. Sappiamo che ci sono due problemi. Uno, molti partite IVA hanno difficoltà a indicare se sono stati fedeli al fisco, quindi hanno dichiarato più o meno quello che guadagnavano È difficile che un dentista, un avvocato, un commercialista, un chi volete voi, un consulente, possa prevedere gli incrementi dell'anno prossimo, magari se gli va bene, e quindi non va a fare il concordato. Poi può essere utile per alcune aziende che invece hanno previsioni di ordinativi già sui e vedono i mesi futuri, certo, e poi può essere vantaggioso per chi ha evaso molto e quindi può anche permettersi di dire l'anno prossimo farò un più 20% perché ha dichiarato molto molto meno di quanto ha sempre fatto. Detto questo, il nostro Alessandro Rona ha intervistato il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti, Marco Cucchell, il quale dice attenzione perché potrebbe portare paradossalmente a minor gettito. In che senso? Nel senso che se io faccio un concordato e penso di avere l'anno prossimo un vero incremento di fatturato e mi faccio concordato, non darò tutti i soldi che avrei dato senza concordato, perché darò una piccola parte, quindi ci può essere anche un effetto paradossale. Ascoltiamo.
Non abbiamo i tempi tecnici minimi per poter incontrare i clienti e renderli edotti di quello che è la portata effettiva del concordato preventivo biennale. La norma è stata modificata perché se rimaneva la norma come era stata scritta il 5 di agosto, col decreto il primo correttivo del 5 di agosto, non avremmo avuto problemi. Il problema sorge quando mi vai a modificare una norma il 20 di ottobre. Con scadenza 31 ottobre. Dal nostro osservatorio l'adesione è bassa, non supera il 15% degli aventi diritto, dei potenziali fruitori di questo istituto. Ma tra l'altro noi stiamo verificando che ci potrebbe essere un minor gettito rispetto all'ordinario, perché chi aderisce perché ha già la certezza di essere in crescita e quindi avere un reddito superiore a quello che è proposto dal concordato. C'è una tassazione agevolata per il range che va dal reddito 2023 al reddito proposto, e per quella fascia di reddito lì, per quella parte di reddito, sappiamo che c'è l'imposta sostitutiva da 10 al 15% invece in base al voto ISA. Ma per la parte superiore, la proposta del concordato, le tasse è zero, non verrà versato nessun contributo erariale.
Quindi mi scusi, adesso il dibattito politico è aspettiamo l'adesione al concordato per poi utilizzare il tesoretto, tra virgolette, per ridurre ulteriormente le tasse all'interno della legge di bilancio. Lei dice ci sarà una sorpresa.
Sì, il dibattito è quello, cioè utilizzare il gettito dal concordato, l'extra gettito derivante dal concordato per abbassare l'IRPEF, per intervenire in materia IRPEF. Il problema, il timore nostro è che invece si possa verificare l'effetto contrario, cioè avere minor gettito per effetto proprio dell'introduzione del concordato preventivo biennale, perché ripeto, la bassa adesione, c'è già una bassa adesione, ma soprattutto chi aderisce da quello che sappiamo noi all'interno dei nostri studi aderiscono coloro che hanno superato o penso di superare anche nel 2025 il reddito che gli viene proposto dall'agenzia.
Al tema dell'evasione, ho visto che alcuni hanno criticato, c'è un bel pezzo di Ferruccio De Bortoli sullo spot che il governo ha fatto contro l'evasore. Allora, meglio uno spot che niente, però io sono d'accordo, cioè avrei fatto uno spot così di comunicazione, un minimo ci capisco, non guardando solo, non so, qualcuno ha avuto modo di vederlo, cioè sono due persone che mangiano al ristorante, l'evasore mangia la ragosta, mangia le ostriche e l'altra persona accanto gli viene detto da una voce fuori campo, se non ricordo male, stai pagando tu la sua ostrica e la sua ragosta. No, io l'avrei fatto in maniera ancora più ficcante, perché sai, finché la ragosta, l'ostrica, no, avrei mostrato l'evasore che va in ospedale, che chiama i vigili del fuoco, che ha bisogno di una scuola per suo figlio, che deve chiamare la polizia di stato, i carabinieri, i vigili urbani, che deve andare all'anagrafe, e avrei detto vedi, questa cosa qua la sta pagando tu, perché è chiaro che l'evasore non contribuisce in quella che è la spesa pubblica, ma usa le strutture pubbliche. Magari l'evasore andasse a usare solo le strutture private, avremmo un minimo di giustizia sociale. E detto questo, voglio leggere questo messaggio che mi arriva da un ascoltatore. Caro Barisoni, sono un padre che capisce lo sconforto di una figlia trentenne. 1200 euro al mese, con 400 euro di affitto in più, e in più le bollette e gli alimentari e tutto il resto. Lavora sotto le cooperative facendo i turni. Le lascio immaginare come sia difficile senza sponsor vivere e mi dice come posso programmare un futuro. Mi viene il vomito. Dicono che l'occupazione è massimi, ma sono tutti contratti a tempo determinato. No, guardi, questo a livello aggregato non lo vediamo. Vediamo che la maggior parte dei contratti sono a tempo indeterminato. Però che ci sia un problema salariale in questo paese, io non so più come dirlo. Il governo, devo dire, da questo punto di vista, per le fasce basse, non ha fatto niente per i 40.000, 80.000 dipendenti, ha mantenuto il taglio del cuneo fiscale. Il problema è che non vedo lo stesso impegno nel contrasto all'evasione fiscale. Abbiamo appena commentato il tema dei commercialisti e del concordato. E poi bisognerà che, insomma, ma lo conteremo anche in classifica, che tutti capiscano che distribuire solo utili va benissimo per gli azionisti, hai un tema anche di salari. Andiamo sul metro, pubblicità.
Focus Economia.
La classifica della settimana.
Allora andiamo alla classifica. Devo rispondere a un ascoltatore che mi dice: mi sembravi più intelligente se dai la colpa ad un problema all'evasione, la spesa pubblica che aumenta. Senta, lei sostiene che lei comunque le tasse le paga anche se evade, perché paga la benzina, le accise, paga la IVA. Le ho già spiegato, visto che insiste, ma glielo dico, diciamo, in un altro modo. Genio, le paghiamo tutti le tasse indirette, IVA, accise, se poi uno è un fumatore o usa tabacco, anche quelle sul tabacco, sugli alcolici, tutti le paghiamo, non è che le paga solo l'evasore. Ma che sta dicendo? Lei non sa dove arrampicarsi, perché probabilmente quando le ricordo che anche lei usa gli ospedali, l'anagrafe, il comune, chiama la polizia, chiama i vigili del fuoco e quant'altro, si sente un po' in colpa. Mi sta menando il torrone da circa 20 minuti, invece che andare a fare un bel 7,40 con il suo commercialista e iniziare a pagarle, dicendomi che tanto lei le paga, non vuole contribuire all'aumento della spesa pubblica, i soldi sono sprecati. Tutti i ragionamenti che può fare solo lei, perché può evadere, non li può fare un dipendente, ok? Adesso, mentre la smetta di innervosirsi, vada a compilare il 7,40 su col suo commercialista, magari faccio pure il concordato, visto che da come scrive mi sembra che le possa convenire. Allora, dunque, non ho messo in classifica il caso, è un caso politico, se sono occupati i nostri GR24, avete visto che è successo, c'è il sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato, che è anche socio di Fratelli d'Italia, che è socio di Terapie SRL al 10%, che è una società che gestisce tre cliniche in Puglia, tre poliambulatori a Bitonto e a Bari, se ho ben visto. Ora c'è un problema anche, lui dice non intervengo, solo il 10%, ho capito, magari poteva chiedere ai suoi soci di evitare, visto il suo ruolo, lei è sottosegretario alla sanità, che facessero una pubblicità a queste cliniche, questi poliambulatori, dicendo noi ci prendiamo cura di voi, è possibile effettuare in loco gli accertamenti diagnostici e avere così un quadro completo della situazione clinica senza dover attendere i lunghi tempi del servizio sanitario pubblico. Allora, visto che lei è il 10% di questa società e fa il sottosegretario della sanità e la legge sul taglia code, taglia file degli ospedali non riesce a partire, magari è un tema anche di opportunità, non dico che abbia scelto lei la campagna pubblicitaria. E invece non ho capito se è una buona o vado la classifica oggi a tre posti e basta, se è buona o cattiva la notizia, perché abbiamo per correttezza raggiunto la società Facile Energy SRL. Perché? Cos'era successo? C'era una signora di Favaro malata di Alzheimer e suo figlio, che da 20 giorni denunciano di essere senza gas in casa, quindi riscaldamento e fornelli, nonostante abbiano pagato la bolletta al nuovo fornitore. L'associazione dei consumatori Adico ha denunciato la cosa. I due utenti si sono ritrovati senza la fornitura del gas e quando si sono informati hanno scoperto che avevano un nuovo fornitore, Facile Energy. Dice il presidente di Adico, è probabile che sia stato fatto un contratto telefonico senza una piena consapevolezza da parte dei diretti interessati. L'azienda in questione, Facile Energy, è già stata bacchettata a suo tempo dalla GCOM per la stipula di contratti non richiesti. Allora, la famiglia sostiene che dopo comunque aver fatto e pagato la fornitura, sarebbe dovuto arrivare entro 2-5 giorni dal pagamento, non è arrivata la fornitura, loro senza, e non hanno ricevuto in casa alcuna bolletta. Il pagamento, sostengono, è stato onorato l'8 ottobre e Facile Energy ha comunicato che la fornitura sarebbe ripartita entro massimo 5 giorni, mentre il gas non è ancora stato riattivato e non riescono neppure più a contattare la società che aveva assicurato che la fornitura sarebbe stata riattivata. L'abbiamo contattata noi da Italgas, sarebbe la società di Facile Energy, ha detto che sarebbe stata attivata da Italgas da remoto. Allora, abbiamo contattato noi la società, ci ha scritto l'avvocato Giorgio Gili, l'avvocato Paolo Rubini, con riferimento alle notizie di stampa in favore del signor Stefano Cocchetto, questo è il nome della persona. In qualità di legali della società Facile Energy, in seguito alle verifiche effettuate anche presso il distributore locale competente Italgas S.p.A., precisiamo che è stato accertato che le erogazioni di gas non risultano non essere mai state interrotte o sospese. Non risultano essere mai state interrotte o sospese, direi. Quindi, se mi permette l'avvocato. No, perché se non risultano non essere è una doppia negazione, allora le avete sospese. Immaginiamo un rifuso, che voi vogliate dire le erogazioni di gas non risultano essere mai state sospese, e allora delle due l'una: o lui non le ha trovate, non riesce a accendere il gas, insomma, a me non risultano, a lui risultano. Chi avrà ragione? Basta andare lì e provare ad accendere il gas. Non è che mi scriviate, andate al fornitore, vedete se si accende il gas e dite non risultano essere, a meno che non risultano non essere mai state interrotte o sospese, non voglia dire che le hanno sospese. Elas. Andiamo al secondo posto. Allora, qui io torno alla rubrica Ma che paese è questo? Ma che paese è questo? Dove la legge si applica a seconda della latitudine, della longitudine. Perché lo dico? Perché i sindacati, a mio avviso, giustamente, hanno denunciato. C'è stato uno sciopero a Forlì dei lavoratori del magazzino di Coop Alleanza 3.0 gestito da AFV Logistica. 120 lavoratori in sciopero tra le 10.30 e le 11.30, sia dipendenti che interinali, hanno avuto anche un presidio. Perché? Perché hanno licenziato un lavoratore, lui lavorava nel bancale dei resi, okay? Che non è, e aveva il compito di riordinare i resi. Che cosa ha fatto? Come è stato trovato? È stato trovato con in mano, non in bocca, in mano, una zeppola dal valore di quanto, adesso mi sono perso, eccola qua, una zeppola che costava 2,30 euro. La zeppola è un dolce alla crema. Allora, l'hanno trovato con la zeppola in mano, che era prelevata da un pacco già aperto, una scatola già aperta situata nel bancone dei resi. Ora io non so se lui la stesse guardando, ma non è che ci possiamo andare a, non è preterintenzionale, magari la stava solo guardando, non aveva intenzione di mangiarla, ma poi non possiamo andare, diciamo, a immaginare cosa stesse facendo. Intanto la stava guardando. Da lì al licenziamento, e dicono i sindacati, in un magazzino dove si movimentano alimenti è diventato reato avere un alimento in mano per poi riporlo. Il licenziamento è stato combinato per un presunto reato di appropriazione indebita, furto non chiaramente qualificato e sostenuto in assenza di prove o sussistenza di reato, ma di mere supposizioni. Sì, mi sembra un po' Minority Report, cioè sapevi già che lui questa zeppola la guardava, per carità, se uno guarda una zeppola può essere anche che la voglia mangiare, oppure uno la guarda e dice quanto mi piacerebbe mangiarti ma sono a dieta, ho il colesterolo alto, e non la mangia, la ripone. Ma di che cosa stiamo parlando nel momento in cui poi lamentate che non riuscite a trovare dipendenti, cioè veramente Minority Report sulla zeppola. Poi vorrei sapere il costo di questa zeppola, 2 euro, 3 euro. Poi mi interesserebbe anche sapere i contratti che hanno questi, non dico che non siano dei buoni contratti, che contratti hanno, a quale, perché sapete il tema del salario minimo, qui vengo al secondo posto in classifica, è chiaramente definito dal fatto che o tu metti il salario minimo oppure rifai la rappresentanza sindacale, perché sennò ci sono sindacati inesistenti, 50-100 associati o iscritti, che firmano dei contratti che hanno valore nazionale e i famosi contratti pirata, e un'azienda può applicare quel contratto lì. Allora o riformi la rappresentanza o dai il salario minimo. E dico che paese è un paese in cui tu riesci a licenziare un operaio perché ha tenuto una zeppola in mano, ma per fortuna hanno arrestato un imprenditore, ma non è un imprenditore, questo è solo, diciamo, uno sfruttatore di Catanzaro, ve lo dico dopo, lo sapete già, come dopo il traffico.
Focus Economia.
Allora, sì, dicevo dell'imprenditore, per modo di dire, titolare di 5 supermercati a Montepaone, Soverato e Chiaravalle Centrale, inchiesta della procura di Catanzaro, lo hanno arrestato, gli hanno sequestrato 6 attività commerciali per valore di 27 milioni e hanno arrestato e posto ai domiciliari anche un consulente del lavoro e un responsabile amministrativo dell'azienda, mentre per 2 responsabili dei punti vendita è stata disposta la misura dell'obbligo di dimora. Sono indagati i 5 per associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro, alle estorsioni e ai reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, affidate a amministratori giudiziari le società. Che cosa facevano? Pagavano i dipendenti 4 euro all'ora a fronte di 50 ore alla settimana, sottraevano una parte della paga, limitavano il godimento delle ferie e in caso di infortunio sul lavoro lo facevano passare come infortunio domestico. Aiutati dal consulente del lavoro e dal responsabile amministrativa, redigevano contratti di lavoro apparentemente part time, false buste paga, non riportavano le ore realmente lavorate, e poi i responsabili dei punti vendita erano delegati al controllo dei dipendenti, cui chiedevano l'effettuazione di turni massacranti negando la possibilità di usufruire delle ferie. Accompagniamo i lavoratori in ospedale per costringerli a rendere dichiarazioni false in merito alla dinamica dell'incidente. Che devo dire? Ha fatto bene arrestarlo. Infatti non è un imprenditore, questo è uno sfruttatore, è uno schiavista. Vabbè, la classifica veloce mi dà ancora più i nervi della classifica lenta, perché almeno riesco a commentare, no? Mi resta solo l'amaro. Vabbè, l'unica buona notizia, se vogliamo, a proposito di evasione fiscale, ma dov'è il genio che mi scriveva prima? È scomparso? Hanno arrestato un imprenditore a Verona e il suo figlio, e in carcere anche il commercialista, tra l'altro è stato sequestrato lo studio professionale perché recidivo, hanno sequestrato le autocisterne utilizzate dai due per il trasporto petrolifero. Cosa hanno beccato sostanzialmente? Hanno sequestrato disponibilità finanziarie, quote societarie, beni immobili, mezzi di trasporto e conti correnti per 33 milioni di euro. Questo è il tema anche dell'evasione, ok? Perché? Perché adesso non vi spiego il meccanismo. Avevano introdotto crediti d'imposta fittizi per 30 milioni di euro, emesso fatture false per 20 milioni di euro senza applicare l'IVA, e poi i crediti fittizi venivano contabilizzati attraverso acquisizione di rami d'azienda. Dai, applauso anche sti giorni. Allora, dottor Marco Stella, vicepresidente di Anfia e presidente del gruppo componenti di Anfia, che sono le industrie che costruiscono le componenti per il mondo auto, buonasera.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Io non voglio aggiungere molto, ma voglio solo capire una cosa della vostra indagine, perché poi ne parleremo anche col professor Sapelli dopo il GR24. La cosa che mi ha colpito di più è il numero di aziende vostre associate che sono già pronte a mollare il settore auto, ce lo può ricordare?
Ma questa non è una bella notizia, per me, in realtà. In in realtà, diciamo, però è una conseguenza di quello che sta accadendo al nostro settore, insomma, che naviga in acque complicate. Rimane un bellissimo settore che fa tanta innovazione, tanta tecnologia, ma che ha molte complessità da risolvere in questo momento. Quindi le aziende si organizzano, perché gli imprenditori tendenzialmente sono pragmatici, no? Questo è.
Ma lei, noi ieri abbiamo portato uno studio, se non ricordo male, di EY sulla possibilità di riconvertire parte degli addetti nell'industria della difesa, nell'industria dell'aerospazio. Lei ritiene che le imprese, quindi anche gli addetti, possono avere una conversione, o ancora scommette che si possa raddrizzare questa china che ha preso il settore auto in Europa?
No, allora, io credo che... sono convinto del fatto che in futuro, almeno per un decennio, avremo degli alti e dei bassi e una serie di problematiche da affrontare. Quindi prima di tutto l'idea di stare un po' diversificati, e quindi l'idea del fatto che le aziende non mettano tutte le uova nello stesso cestino è, come dire, buona in generale in questo momento. La conversione verso difesa aerospace, io ho sempre sostenuto che dal mio punto di vista uno dei lavori da fare anche col MIMIT è proprio quello di orientare gli imprenditori e i dipendenti e i lavoratori, le competenze verso i settori strategici che per noi sono importanti, e sicuramente, come dire, abbiamo tanto da recuperare anche in difesa aerospace in Italia, dove abbiamo di nuovo eccellenze, ma anche alcune debolezze strutturali, anche lì nanismo, no? Dimensioni delle filiere non alla portata, per cui si può fare. Poi mi faccia fare la battuta, sì. Non vedo che al posto delle Panda da Pomigliano si possano tirare fuori 150.000 carromati, però no. Questo è un altro discorso.
No, no, ma adesso io non voglio buttarla in maniera troppo semplificata. È chiaro che una parte del settore si può anche riconvertire. Attenzione, quando io parlo di Europa è perché l'Italia non produce la componentistica solo per le auto della Stellantis. Il 21% di una macchina tedesca era fatto da componentistica italiana.
Assolutamente, ma questo io insisto tantissimo su questo argomento, mi permetta di sottolinearlo nuovamente, sì. Cioè al di là degli stabilimenti di Stellantis, che sono importantissimi, per i quali aspettiamo tutti che, come dire, possano risorgere, che ci sia un piano chiaro ed evidente e che faccia proseguire la produzione del nostro paese, ma noi abbiamo una filiera componentistica eccellente che esporta, che ha un saldo di bilancia commerciale positivo da più di 20 anni, e sono più di 5 miliardi di saldo positivo, abbiamo tanti clienti, molti in Europa, anche qualcuno oltre l'Europa, insomma, quindi voglio dire, sappiamo, no? Anche si ricorda al tempo del Covid, cioè la nostra è una filiera fondamentale per la Germania, ma non solo, tant'è vero che ci fu quell'appello alla riapertura.
Sì, che contribuino un poco anche al PNRR, al Next Generation EU, perché la Germania spinse perché non poteva permettersi che i fornitori italiani fossero in ginocchio, lo ricordo molto molto bene. No, mi interessava questo aspetto perché abbiamo parlato con voi già 2 giorni fa, avete fatto poi il report sul settore e stiamo commentando i ricavi di Stellantis in calo del 27%. Tra l'altro vanno bene i marchi, diciamo, non Fiat, vanno bene gli altri marchi, i marchi francesi, i marchi americani. Ma da qui ripartiamo nel ringraziare il vicepresidente Marco Stella dopo il GR24 con l'uccellaccio Giulio Sapelli, che appunto tra ogni santi e morti vive su un momento, diciamo, di grande auge e rispolvero. Dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia. E come dicevo, al di là della classifica accorciata, così per rispetto dei morti, così, ma usiamo il terzo trimestre, visto che ieri è arrivato il dato sul terzo trimestre del PIL italiano, un terzo trimestre sostanzialmente trasparente, perché l'apporto al PIL acquisito è pari a zero, la variazione sul secondo trimestre è pari a zero, quindi restiamo con una crescita acquisita per il 2024 dello 0,4%, si spera molto nel quarto trimestre, però è molto molto difficile che si ottenga quell'1% che il governo ha messo nella manovra di bilancio. E ripeto, come sempre dico, attenzione, se il PIL cresce meno del previsto, anche il rapporto deficit-PIL atteso dal governo aumenterà, perché il denominatore si riduce. È finita anche la narrazione, lo dico io, l'ho sempre contestata, numeri alla mano. L'Italia non era messa peggio di altri paesi, ma non era vero che crescevamo più di altri paesi. Adesso questa cosa lo abbiamo fatto nel 21 e nel 22 e 23 è andata abbastanza, è andata bene, ma nel 24 no. Comunque nel terzo trimestre noi abbiamo fatto zero, segnalo che la Spagna ha fatto più 0,8 rispetto al secondo trimestre, quindi congiunturale, la Francia più 0,4 e anche la Germania più 0,2, Austria 0,3 e Portogallo 0,2. E questo è un tema. L'altro tema riguarda chiaramente l'automotive, ne abbiamo appena parlato, c'è il crollo degli utili della Volkswagen, ma anche il calo potentissimo degli utili del gruppo Stellantis. Ripeto, diciamo prima, è inutile dire, attenzione, Volkswagen perde come calo degli utili il doppio rispetto a Stellantis, perché insomma è difficile dire mal comune mezzo gaudio in questo caso. E qui il tema si ripropone sulla Germania, per quanto abbia schivato la recessione tecnica. Il tutto in una giornata in cui sappiamo che da un lato l'inflazione va all'1% in Italia, ma la produzione industriale, il fatturato dell'industria è calato ancora ad agosto, meno 4,6%. Allora usiamo questa, diciamo, giorno pre-ponte, chiamiamolo in qualche modo, come spartiacque, per capire dove stiamo andando, dove non stiamo andando. E visto che insomma si ricordano i nostri cari nei prossimi giorni, non poteva non arrivare un uccellaccio, in questo caso diciamo che si trova nel suo ambiente più naturale possibile, tra il primo e il 2 di novembre. Allora è in collegamento con noi il professor Giulio Sapelli, detto anche l'uccellaccio, ma non perché porti sfiga, perché tende ad avere una visione abbastanza caustica delle cose. Dove sta volando? È il suo periodo questo, Sapelli, è 2 di novembre.
No, devo dire che non mi fa una buona stampa. Sono nel predeserto di Mazzugada, nel sud del Marocco, quindi questa sua associazione con i morti non ci sta proprio. Comunque,
ma non è andato a visitare,
però queste non sono terre fertili.
Non è andato a visitare gli stabilimenti che la Stellantis vorrebbe portare in Marocco, immagino. Comunque andiamo.
No, sono qui mentre in corso la visita di Macron, quindi okay. Anche questo da raccontarle delle cose interessanti.
Allora, senta, Sapelli, primo dato sul il PIL di ieri, l'industria italiana ferma, chiaramente questo si lega anche almeno 27% di ricavi di Stellantis, meno 64% quelli di Volkswagen ieri. Allora è facile dire mal comune mezzo gaudio, ma qui mi sembra che l'unico paese che ha provato a sfidare la Cina sul fronte dell'auto elettrica, cioè la Germania, che pensava di poter reggere, sta perdendo la battaglia. Addirittura ci veniva raccontato che in Cina, dove una volta erano molto e sono ancora molto presenti le auto Volkswagen, ormai vengono chiamate le auto delle nonne, nel senso che i cinesi preferiscono comprarsi le loro auto di nuova generazione elettriche. È il fallimento, a mio avviso, della politica della Merkel, gas a basso prezzo da Putin, mercato da sviluppare quello cinese, la difesa la garantiva gli Stati Uniti, e l'Europa chi se ne frega, bastava che tenesse il deficit sotto controllo.
No, guardi Barisoni, lei è veramente, in questa casa mi stupisce, perché è la voce dell'establishment, ma scusi, il fallimento della Merkel è il fallimento della transizione energetica non codeterminata e non cogestita. Cosa c'entra la Merkel?
No,
la Merkel,
no, io parlavo della Germania sul fatto,
ma sulla... no, ma ma lasci perdere, la Germania ha portato l'Europa ai livelli di crescita economica che davamo fino a 2 o 3 anni fa, quando la burocrazia mandarina, la burocrazia celeste della Ursula von der Leyen e compagnia, con la sua furore ideologico, la coppia Timmermans-von der Leyen, hanno distrutto la Germania, e con la Germania cercano di mettere a rischio, rischiano di mettere in fallimento l'industria manifatturiera europea. Dovete mettervi bene in testa che al motore termico non c'è alternativa. Mettetevi bene in testa.
No, ma guardi, lei parla con chi ha sempre criticato.
No, sembra invece che la colpa sia.
Io ho detto il fallimento della scelta Merkel. No, dopodiché l'approccio ideologico all'auto solo elettrica al 2035, Timmermans, l'abbiamo criticato decine di volte.
Io
resto sorpreso, Sapelli, visto che lei conosce bene la Germania e parla anche legge in tedesco. Sì. E sono rimasto sorpreso che la Germania abbia avallato, adesso si rende conto che è stato fatto un errore, ma a suo tempo.
No, ma scusi, lì è un errore manageriale e della Confindustria tedesca. Questi top manager, che non a caso hanno licenziato 3.000 persone e si accingono a licenziarne alcune migliaia, però hanno distribuito i dividendi, dimenticando che la Volkswagen è una fondazione di cui gli attuali azionisti hanno snaturato le origini di Benefit Corporation. Quindi bisogna raccontarla tutta la storia. Il fallimento è un fallimento manageriale. Come? Non capite che non riuscite a codeterminare una transazione così? La fate pagare ai lavoratori? I sindacati europei dove erano? Cioè, e quindi bisogna che la storia la raccontiamo tutta,
Bisogna
raccontarla tutta. È un fallimento del top management e degli azionisti della Volkswagen e dell'industria tedesca, accompagnati dai nostri italiani e dagli altri europei, che non hanno fatto abbastanza per fermare questa transizione ideologica a termine. È una follia.
Senta, lo stesso ragionamento, Sapelli, lo farebbe anche Mutatis Mutandis per Tavares e la Stellantis?
Ma come no? Ma scusa, lì ancora di più. Vabbè, lì poi si unisce al vecchio vizio della compagnia di bandiera, i cui eredi hanno ereditato dei grandi agnelli solo i difetti e non i pregi, con questo sprezzo per le pubbliche istituzioni, ci sbeffeggiano addirittura con la pubblicità, la Fiat e l'Italia. Ma per favore, la Fiat ha dato tecnologia, ha dato la Comau, si sono rivenduti tutto, hanno venduto la Camao, la Magneti Marelli, e poi ci vengono adesso a dire che hanno dei problemi, vorrebbero altri soldi. Ma per favore,
allora
questi manager sono pagati miliardi e miliardi,
decine di milioni, se si riferisce a Tavares. Allora,
sì, appunto, ma per favore.
Io ricordo che il professor Sapelli intanto si è diplomato come perito industriale, no, lo dico perché uno può pensare che parli dell'accademia e basta. Ha fatto poi le scuole, non voglio fare la geografia di Sapelli, non ne ha bisogno. Ha fatto le scuole serali per prendere poi la laurea e quindi viene dal mondo della fabbrica, poi ha lavorato anche in Olivetti e all'ENI. Le chiedo solo un cameo, poi vengo alla manovra di bilancio, ma lei assiste, insomma, che umore ha quando vede che, insomma, l'Europa non riesce a difendere la sua produzione industriale? Guarda, lo dico a chi scrive, nessuno è contro l'elettrico qui, lo dico per la millesima volta, si tratta di affiancare una tecnologia anche altre, capire quando siamo pronti, quando avremo le centraline, quando avremo l'energia, e siamo tutti d'accordo nel produrla col nucleare, sì o no, se no non manca l'energia, e non consegnarci mani e piedi alla Cina, solo questo. Nessuno dice di fermare il tempo e il progresso. Ma insomma, lei che sentimento ha da uomo che è nato a Torino, ha fatto il perito industriale, insomma, La civiltà delle macchine, una bellissima rivista che ancora esiste, lei viene da quel mondo lì, Sapelli?
Che senso ha? Non ho il senso di una sconfitta e di un fallimento, perché le generazioni non esistono e la storia delle persone è fatta da persona a persona. Io mi sono sempre battuto per difendere l'industria, il suo rinnovamento. Penso che per fare questo ci va la politica, però. E se penso che chi ha generato questo è stato quelli che portano il nome di sinistra, mi viene da rabbrividire, no? Mi viene da rabbrividire. Se penso ai Bersani, ai Prodi, no? Ai Letta, che sono quelli che hanno cavalcato questa ondata e l'hanno permessa. Pensavano che il gas potesse essere un mercato, quando il gas è un oligopolio naturale. Ci sono i pozzi, ci sono i, loro pensavano fosse tutto mercato, i mercati, come questa follia del debito. Ma vogliamo dirla chiaramente, l'Italia ha bisogno di più debito adesso, se no non riusciremo nella crescita, un debito sano per fare investimenti.
E qui però la pensa come Mario Draghi, lei che non è mai stato un grande amante di Draghi, però debito sano. Allora, riparto da qui dopo il traffico, Sapelli, perché vorrei capire intanto il suo commento sulla manovra. Perché io continuo a dire che per l'industria italiana, più che la manovra di bilancio, è importante che venga fatto partire Industria 5.0. Sono 6 miliardi 300 milioni di fondi del PNRR che non stiamo usando perché è scritta male, è arrivata tardi. Ci sono 16 passaggi su 6 miliardi e 3, ne hanno utilizzati gli imprenditori sì e no 70 milioni, e come oggi il Sole ricorda, stanno tornando a utilizzare 4.0. crediti d'imposta sopra l'attesa per oltre 2 miliardi, perché è più facile da utilizzare quella fatta a suo tempo da Renzi e Calenda. Però dopo il traffico anche il suo giudizio sulla manovra di bilancio. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra,
ma con gli occhi al cielo.
Focus Economia.
Allora, ultima parte di Focus Economia. Professor Sapelli, il giudizio sulla manovra, ripeto, fermo restando che secondo me il grosso per gli investimenti dell'industria ce lo giochiamo con il rimettere a posto e scrivere meglio Industria 5.0.
Sì, sono d'accordo con lei, bisogna riscrivere quell'ottimo provvedimento Industria 5.0. Poi il resto non ha storia, voglio dire, hanno fatto delle cose positive, condivido il giudizio della CISL, devo dire, fa bene la CISL a dire ci sono cose che sono giuste, vanno nel senso della difesa dei redditi minimi, abbiamo fatto finalmente questa cosa per alleggerire il carico fiscale sul lavoro, però bisogna avere il coraggio di fare debito sano. Come Mario Draghi finalmente ha capito, leggendo gli scritti del professor Sapelli e dei post keynesiani, perché finalmente l'ha capita anche lui, che bisogna fare debito buono. Quindi non spaventarci davanti a queste cose, dare una battaglia in Europa. Abbiamo fatto delle proposte, delle persone sensate. Mi ricordo la proposta che avevamo fatto Domenico Siniscalco, il grande presidente di Intesa San Paolo che si era unito a noi per fare questa proposta di togliere dal debito le spese per investimenti e per il capitale fisso, no? Ecco, quindi ho l'impressione che non erano proposte fatte da dei pazzi o da dei rivoluzionari, ma da dei riformisti seri.
Senta, lei per chiudere, Sapelli, ha scritto un libro che si chiama Lo sgretolarsi delle relazioni internazionali. Qui entriamo la settimana prossima, nella settimana decisiva per gli Stati Uniti. Ho capito che lei in questo momento è scettico sull'industria europea se non cambia il passo a Bruxelles. Speriamo che cambi. E vorrei capire due cose. A, se lei pensa che la Germania, ho tre minuti scarsi, possa ravvedersi dopo quanto sta pagando questa transizione mal fatta e mal gestita. B, come la pensa nel caso dovesse vincere Kamala Harris o Donald Trump?
Penso che per quanto riguarda le elezioni americane cambierà poco dal punto di vista della politica economica. Credo che purtroppo andiamo disgraziatamente verso un'era di protezionismi selettivi e che quindi penso che cambia poco se vince uno o l'altro. Detto questo, non credo che la Germania abbia niente da farsi rimproverare per la politica economica. Bisognava gestirla in un modo un po' più cauto e impedire che ci fosse un'Europa senza Costituzione con una politica economica fallimentare come questa.
Quindi lei dice l'atteggiamento comunque degli Stati Uniti, anche se dovesse vincere uno o l'altro, resterà protezionistico, cioè è la fine della globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta prima del Covid.
Ma certamente si apre una nuova era che sarà molto difficile.
Non mi ha detto niente sulla Cina. La Cina è, se la Germania è il malato d'Europa.
La Cina è il nemico del mondo, ma la Cina, come lei sa, secondo me è in una decadenza storica irreversibile. I guai verranno dalla decadenza cinese. I cinesi sono sull'orlo di una crisi di nervi, cominciano a fallire anche le comunità locali che, come lei sa, sono degli enti pubblici dell'economia. Quindi la crisi cinese è prossima. Bisogna sperare che non abbiano un rigurgito nazionalistico e militaristico.
Cioè che per nascondere la crisi economica o la difficoltà del modello cinese non si invada Taiwan, questo mi vuol dire lei.
Certo. Dopo il ritiro americano dall'Afghanistan tutto diventa possibile quando si mette in discussione la deterrenza e la diplomazia assieme.
Quindi lei ritiene che insomma, la difficoltà cinese sia ormai strutturale per un modello di sviluppo?
Strutturale,
che...
certamente. Anche per questo bisogna cambiare registro sull'elettrico e tutte queste cose qui. Ci va di tutto, non ci va qualsiasi fonte, e ci vanno le tecnologie che sostengono questa transizione, cosa che abbiamo ma che non abbiamo avuto tempo di applicare.
Allora, buon deserto, buon Marocco, buon ponte, grazie, buon quello grazie, che è al professor Giulio Sapelli, come sempre grazie a Daniele Brunetti e Livia Caivano per l'assistenza in redazione e in studio anche questa settimana. Focus Economia domani, come avrete capito, non c'è, e noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.